Stampa mattutina. Allora, chiaramente diciamo oggi saremo un po' monotematici, ma non per colpa nostra, ma stava a San Dir la morte del Papa avvenuta ieri mattina, fra l'altro in uno dei giorni delle giornate più importanti per la cristianità, ha fa sì che i giornali, diciamo, si occupino pressoché esclusivamente della morte di Bergoglio, della morte di Papa Francesco. Francamente sarà difficilissimo trovare anche altre questioni, come peraltro assolutamente naturale, anche se ce ne sono, in particolare per quanto riguarda, come al solito, quello che arriva da oltre Atlantico, ma è chiaro che la notizia del giorno, e non solo del giorno, è questa. E la morte di Francesco, diciamo, viene celebrata da tutti come di consueto. Diciamo, a trionfare sono i toni della geografia, e peraltro non potrebbe essere neanche diversamente. Ogni giornale che abbiamo davanti trova una traiettoria, trova un'inquadratura adatta, diciamo, alla propria sensibilità. E quindi ci troviamo di fronte a uno di quei rari casi in cui praticamente tutti i quotidiani sono d'accordo nel salutare il Papa, da posizioni peraltro spesso assai diverse, se non diversissime, però davvero tutti insieme, diciamo, dalla grande stampa mainstream fino ai giornali, quindi potremmo definirli anticlericali di destra, su queste questioni, tipo La Verità o Il Fatto, o altri che invece da tutt'altro parte di tutt'altro orientamento, ugualmente fanno le lodi del defunto. E come viene raccontato, il Papa, fra l'altro, diciamo, è dai tempi di Wojtyla che non muore un pontefice in attività, perché il suo predecessore, come ben ricordiamo, Ratzinger, si dimise or sono 12 anni addietro, che quello fu un evento piuttosto epocale, e quindi la sua morte successiva, diciamo, è stata ovviamente meno sentita, meno celebrata di questa, visto che si trattava di un pontefice in pensione. Comunque, come detto, più o meno saluti deferenti e generalizzati, che vanno dietro, però questo mi pare che non si possa negare, a un'emozione, una devozione popolare piuttosto sentita e piuttosto intensa, ecco, diciamo, da questo punto di vista decisamente sincera. Detto questo, allora, i titoli non ci offrono grande originalità, però li andiamo a leggere, ma insomma, per capirci. Il Corriere della Sera mette il quotidiano più diffuso, mette la foto del Papa, il anno di nascita, anno di morte, 1936-2025, l'annuncio: Francesco è morto alle 7:35. Il Papa degli ultimi. E la Repubblica cambia soltanto la foto, quella del Corriere della Sera ritraeva un Bergoglio più giovane, quella di Repubblica invece un po' più avanti con gli anni, ma siamo sempre lì. Francesco 1936-2025, il Papa degli ultimi. l'apostolo della pace, lo definisce Ferruccio De Bortoli. Chiaramente, diciamo, i punti principali che vengono indicati come significativi del suo pontificato sono due: l'impegno per la pace e quello per gli quelli appunto che vengono definiti gli ultimi, e in particolare i migranti, ecco. Cosa che peraltro non gli si può certo negare. Del Corriere della Sera c'è Ferruccio De Bortoli, che appunto firma il corsivo principale, l'apostolo della pace. Su Repubblica Ezio Mauro ci spiega che la Chiesa non sarà più la stessa. Però questa è una cosa che si dice più o meno regolarmente ogni volta che muore un pontefice, almeno da che mio ricordo. Nel 78 purtroppo ero troppo giovane per ricordarmi che cosa si disse alla morte di Giovanni Paolo I, e, però sicuramente le stesse frasi sono in corso alla morte di Wojtyla e poi all'abbandono di Ratzinger e all'avvento di Bergoglio. Poi anche il Messaggero titola, indovinate un po', il Papa degli ultimi. E poi in questi casi anche i giornali e i giornalisti sono sempre un po' timorosi nel magari prendere qualche svarione che non si vuole prendere, quindi diciamo il Papa degli ultimi è una definizione che piace, che comunque non crea evidentemente troppi problemi. Poi la Stampa che invece titola così: era Francesco. Qui il commento è di Vito Mancuso. Nel giorno dell'angelo, l'addio di un pontefice che non fu teologo ma piuttosto profeta. Ecco, poi lo leggeremo ampiamente nelle pagine interne. C'è questa raffigurazione di Bergoglio in caratteri semplicistici, che vanno bene sì per la propaganda sicuramente, ma pensare che un gesuita di altissimo calibro o come lui, che ne ha passate e ne ha viste tante in patria e fuori dalla patria, ecco, fosse una sorta di allegro e come dire pratico manovale argentino bairense del Rio della Plata, con la battuta sempre pronta, è un po' limitante, ecco, e soprattutto non aderisce alla realtà di una persona che per arrivare al soglio di Pietro doveva avere e ha avuto un profilo intellettuale e culturale altissimo, e di teologia se ne intendeva, e come, altrimenti lì non ci sarebbe arrivato. Poi diciamo la presentazione al pubblico, al popolo, ognuno la fa come vuole, però cerchiamo di mantenere anche un po' la lente della realtà. Comunque, questa era la Stampa. Poi ancora il Messaggero, il Papa degli ultimi, l'abbiamo detto. E che cos'altro? Il Manifesto, Fratello Solo, lo definisce il Manifesto. Qui i toni sono come sempre, anzi neanche in attesa, diciamo dentro la fine del mondo. Venuto dalla fine del mondo, Papa Francesco ha dato voce agli ultimi e lottato contro le ingiustizie, molto spesso isolato anche dalla sua Chiesa. Lascia un mondo a pezzi e riforme incompiute, insieme a una testimonianza di impegno fino alla fine. Va bene. E poi che cos'altro? I quotidiani cattolici, diciamo, oggi non è che ci si possa aspettare più di un racconto encomiastico, come peraltro giusto e normale che sia, avvenire titola con un semplice grazie Francesco. L'Osservatore Romano, adesso non ce l'abbiamo qua davanti, ma più o meno i toni sono questi. Poi che cosa abbiamo da segnalare? Oltre al Manifesto, senza dubbio fra i quotidiani che più piangono la morte del Papa, c'è l'Unità, che ha condiviso tante volte in questi anni l'impegno a favore di detenuti e migranti. È caduta la stella polare, detenuti migranti disarmo le sue sassate contro il potere. Qua Piero Sansonetti addirittura, diciamo, vede in Francesco, vede in Bergoglio l'erede diretto del santo di Assisi. Altro quotidiano che ha spesso condiviso con la Santa Sede le preoccupazioni per il mondo delle carceri è Il Dubbio, che infatti titola con gli ultimi fino alla fine. Poi dentro Il Dubbio troveremo una serie di questioni relative alle carceri, in cui c'entra ovviamente anche l'impegno di Bergoglio, che fra le ultimissime uscite pubbliche prima della morte ha voluto quella a Re Bibbia. E che cos'altro? Il Foglio lo descrive per la penna di Matteo Mazzuzzi, che è uno dei più interessanti vaticanisti in circolazione, il Papa che ribaltò la Chiesa. E poi parlarne in termini, insomma, non encomiastici ma sicuramente positivi, c'è anche Giuliano Ferrara, che parla delle ambizioni forti di Francesco e della testimonianza estrema di un umanesimo cristiano. Poi che cosa ci mancano? Sicuramente i giornali di destra, come raccontano la morte del Papa. È interessante perché La Verità, che è il quotidiano che più, diciamo, ce l'aveva con la Santa Sede per le questioni relative ai migranti e non solo, e ne parla come il Papa che ha terremotato la Chiesa, e tutto sommato un pochino il bersaglio, diciamo, se non lo coglie del tutto, però un pezzetto sì, Belpietro, che è Belpietro, quindi insomma non c'è bisogno di descriverlo. Dice: le sue aperture hanno spaccato i fedeli e sedotto i progressisti, pronti a ignorarlo su pace aborto e esaltarlo su gay, ambiente e migranti. E vale però, diciamo, anche il contrario. E non era il Papa preferito della Verità, però insomma all'indomani della morte si evitano critiche o comunque insomma annotazioni pesanti, a parte l'idea che abbia creato spesso disorientamento fra i fedeli. Poi La Verità lo mette in prima pagina, lo troveremo dentro i giornali, diciamo, a bizzeffe, il Toto Papa, nessuno è in grado, diciamo, qui da fuori di fare la benché minima previsione. Come sa chiunque abbia un minimissimo di cognizione. Il conclave si apre la prossima settimana, credo, perché i funerali ci dovrebbero essere adesso, in questo fine settimana, quindi la settimana prossima si aprirà il conclave, l'assemblea dei vescovi che eleggeranno il nuovo Papa. È zeppo di Bergogliani, ma i moderati saranno decisivi. E certo, diciamo, la stragrande maggioranza degli elettori sono stati nominati da Bergoglio stesso, ma quello certo non è un congresso di partito, e quindi sì, è verosimile che il futuro Papa si muoverà nel solco del precedente, e sarebbe anche improponibile il contrario, ma da qui a immaginare chi possa essere, diciamo, ce ne corre. E poi per continuare questa rassegna dei giornali di destra, il giornale titola semplicemente "La morte di Francesco, addio al Papa scomodo", che insomma va sempre bene come definizione. Tutto il mondo in lutto per il pontefice che è andato oltre destra e sinistra. Ma è la Chiesa che è oltre la destra e la sinistra, sussume in sé tutto quanto, altrimenti non avrebbe 2000 e passa anni di storia. Il giornale invece più pesante, più, diciamo, anche scioccamente pesante, ma non c'era dubbio visto chi è il direttore responsabile, cioè Mario Secchi, è "Libero", che titola così: "La morte di Francesco, un papa tra luci e ombre rosse, addio al pontefice finito a metà fra progressismo e tradizione". Beh, quindi proprio sarebbe l'optimum, la via mediana fra il progressismo e tradizione, ma insomma non è certo questo l'idea di Secchi, che poi fa parlare un personaggio inquietante come Antonio Socci, per chi non lo conoscesse, non l'abbia visto in TV ai tempi, uno dei rappresentanti del peggior complottismo e estremismo cattolico di destra. Dopo 12 anni, scrive Socci, non lascia una chiesa più in salute. Il che non è vero, perché queste dichiarazioni di Socci, chissà se poi qualcuno le riprenderà, perché poi i numeri sono interessanti, sono importanti. I numeri ci dicono che, per esempio, questa Pasqua in Francia c'è stato un boom di neo battezzati e neocresimati, cioè adulti, persone adulte che decidono di abbracciare la fede cattolica in maniera condivisa e adulta. Ecco, e erano numeri questi che non ci si aspettava, e lo stesso vale per altri paesi del nord Europa, dove addirittura il numero di cattolici ha superato quello dei protestanti. Credo che sia il caso della Norvegia, ma anche del Regno Unito. Ma insomma, qui andremo a ficcarci in temi che certamente non possono essere conclusi nell'arco della lettura di poche righe di un quotidiano. Che dire, che ci manca il Sole 24 Ore? Lo citiamo perché oltre all'addio a Papa Francesco, anche qui il Papa degli ultimi e della pace, il Sole ci ricorda che poi esistono, insomma, ieri il mondo non si è completamente fermato. E ritorniamo a Donald Trump, che è significativo. Adesso non credo che lo potremo leggere sui giornali di oggi, perché credo che siano dichiarazioni di questa mattina. Praticamente, il vicepresidente degli Stati Uniti d'America, Vance, è indubitabilmente il Salvini mondiale, nel senso che dove passa lui non cresce più l'erba, arriva a salutare il Papa e il Santo Padre ci lascia dopo pochi minuti. E vabbè, dopodiché è interessante vedere che cosa è successo o che cosa sta succedendo a Trump, perché dopo la morte del Papa, praticamente ieri non è che la Casa Bianca sapesse bene cosa fare, perché prima è stata emanata con calma, diciamo, una nota piuttosto fredda. Necrologio, le consuete... i consueti saluti, messaggi di cordoglio, insomma niente di più. Poi è arrivato l'ordine esecutivo di proclamare una sorta di lutto nazionale anche negli Stati Uniti e di mettere le bandiere a mezz'asta in segno di lutto in tutte le sedi ufficiali e sulle navi. E poi la notizia che Trump ha annunciato che lui e la moglie, la povera moglie che è separata, ma poi diciamo ha come obbligo contrattuale di presenziare alle cerimonie più importanti con il marito morganatico, chiamiamolo così, e lui e la moglie saranno presenti per il funerale del Papa qui a Roma nei prossimi giorni. E fra l'altro, diciamo, un messaggio come dire abbastanza fuori sincrono, perché mi pare di ricordare facesse una cosa come "non vediamo l'ora di essere a Roma", che insomma espressione che si può utilizzare per una festa, per un incontro particolarmente interessante. Non vedere l'ora di stare a un funerale non mi pare proprio la migliore delle espressioni, ma il personaggio è così. Detto questo, perché stavamo a Trump? Perché il Sole 24 Ore, dopo l'attacco sul Papa, a centropagina titola: Trump attacca Powell. Powell è il signore che presiede la Federal Reserve, cioè la banca centrale statunitense, ed è il signore che si sta opponendo in questo momento a Trump per quanto riguarda il taglio dei tassi di interesse, perché dice, e con lui la totalità degli economisti mondiali, dai neomarxisti fino agli ultraliberisti, diciamo, se si procede a un taglio draconiano dei tassi di interesse, si cade nell'inflazione e nella recessione, e insomma bisogna fare tutto il possibile per evitarlo. Non è d'accordo Trump, che attacca Powell e crolla Wall Street. È un perdente, l'ha definito Trump. Powell è stato definito un perdente da Trump con questo modo idiota di ragionare, che è tipico di una certa destra statunitense e non solo. Dopo avergli dato del perdente, il dollaro ha ceduto parecchio, l'oro, che è il bene rifugio per eccellenza, è arrivato a livelli da record, la borsa è crollata. Poi abbiamo la Cina anche che annuncia ritorsioni ai paesi che saranno contro di noi con gli Stati Uniti d'America. E quindi insomma l'invito è a evitare dazi. Nessuno, non credo che ci siano paesi in giro per il mondo intenzionati a fare guerre commerciali con Pechino, ma è un modo, peraltro intelligente, di dimostrare l'isolamento statunitense in questo momento. I fondi di Pechino intanto in ritirata dai private equity americani, cioè dai fondi di investimento che, fra le altre cose, garantiscono la previdenza e la sanità a milioni di cittadine e cittadini americani. Bene, sono le 8:53 minuti primi, con la prima pagina del Sole 24 Ore. Noi possiamo dichiarare conclusa la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina, breve intermezzo musicale e poi andiamo a vedere che cosa si dice all'interno dei principali quotidiani di oggi.
Продолжение следует... Зажигание.
Петр,
я говорю один. Зажигание.
Понял, остается зажигание.
Allora, le nove che scoccano inesorabili proprio in questo momento, questa è sempre Radio Onda Rossa e noi siamo sempre all'interno della rassegna stampa di questa mattina. Allora, come detto, oggi è un po' complicata la lettura dei quotidiani perché chiaramente tutte le prime pagine, in realtà la prima metà di ogni giornale è dedicata alla morte del Papa e più o meno insomma i temi sono quelli, ecco. Diciamo, il Corriere della Sera che abbiamo davanti, il quotidiano più diffuso d'Italia, apre con la cronaca prima e quindi diciamo la morte di Bergoglio avvenuta ieri intorno alle 7:30 e poi la notizia che viene data due ore dopo, le ultime volontà del Papa, che erano state peraltro scritte nel giugno di 3 anni fa, e quindi la richiesta dell'inumazione a Santa Maria Maggiore, e poi insomma il consueto bagaglio di informazioni e di necessità che ogni testamento papale porta con sé, le cronache da una piazza San Pietro, ovviamente, e non solo, gremita di fedeli, da pagina 6 e pagina 7 le varie dimostrazioni e manifestazioni di lutto. Ieri sono state ovviamente revocate tutte le iniziative previste per il festeggiamento del Natale di Roma. Ieri era Pasquetta e Natale di Roma, chiaramente tutto revocato, e poi il lutto nazionale qui e in tanti altri paesi. La cerimonia di la cerimonia funebre che dovrebbe essere, insomma, secondo il volere del defunto, o piuttosto diciamo poco barocca, ecco, anche se poi partecipando centinaia di migliaia di persone ci sarà la necessità di organizzare questa marea umana. Finito questo, si arriva alla biografia di Bergoglio, che però conosciamo tutti perché ci è stata ampiamente riferita quando fu eletto 12 anni fa, per cui l'esperienza in Argentina e poi la militanza nella Compagnia di Gesù, il Vescovato a Buenos Aires e tutto il resto. Le questioni più interessanti in questi casi sono le analisi del papato e della figura del pontefice, però insomma per ora si assomigliano un po' tutte. Secondo Aldo Cazzullo lo stile della Chiesa è stato rivoluzionato, però non ha potuto fare tutte le riforme che avrebbe voluto, e a volte è stato più apprezzato dai laici che dagli stessi credenti, e questa è una chiave interpretativa che ritroveremo anche altrove. Di certo non era uno che si tirava indietro, il Corriere, diciamo, riporta le sue, i suoi incontri con Emma Bonino, con cui, insomma, se non litigò, diciamo, discusse in maniera molto decisa sulla questione dell'eutanasia, ma mica ce ne stanno tanti altri casi. E poi, diciamo, a tutte le immancabili questioni e rumors su chi potrebbe essere il successore di Bergoglio, il Corriere mette 12 nomi, che vanno da quelli più noti anche a, diciamo, chi è fuori da questo mondo, come il segretario di Stato Parolin o il presidente della CEI Zuppi, fino a personaggi magari meno conosciuti. C'è un vescovo coreano molto quotato, per esempio si chiama Yoo Young-sik, ed altri, ma sono giochini che in questo momento sono abbastanza inutili, a dire il vero. L'ultima questione che vorrei, poi per tutti i familiari di Bergoglio che vengono ritrovati, insomma, chi è sopravvissuto, cugini, biscugini, eccetera eccetera, qui lascia un po' il tempo che trova questa sezione. Sicuramente per chiudere con la morte del Papa, non si può non citare l'articolo di Massimo Franco a pagina 23, in cui no, invece non è Massimo Franco, perdonatemi, ma mannaggia, mi sono perso l'articolo che volevo farvi leggere e che, insomma, volevo segnalare, ed è comunque, la vado a memoria così è più semplice. È un articolo in cui il Corriere della Sera segnala come spesso si sia messa in contrapposizione la figura di Bergoglio con quella del suo predecessore Joseph Ratzinger, ma non è proprio così. Ecco, mi ricordavo bene, Massimo Franco a pagina 17. L'anomalia dei due papi così diversi ma così uniti, 10 anni di Bergoglio affiancato dall'emerito Ratzinger e i veleni di chi li voleva contrapposti. Francesca a Santa Marta, Benedetto XVI nel monastero Mater Ecclesiae, vivevano a poca distanza, a dispetto delle dietrologie il loro rapporto è sempre stato solido e leale. E qui, insomma, torniamo anche un po' alla difficoltà di leggere quello che accade dentro i recinti del Vaticano con, come dire, un occhio abituato alle dispute politiche nostrane. Insomma, a un certo punto sembrava che appunto Ratzinger era di destra e Bergoglio di sinistra. Non è proprio così, così semplice la questione. Allora, questo è quello che appare sul Corriere. Un'altra testata, diciamo, mainstream, chiamiamola così, come delle altre fosse l'underground, piace questo termine, è Repubblica. Pure qua abbiamo, come potete immaginare, pagine e pagine sulla morte di Papa Francesco, e più o meno però le cose che abbiamo detto per quanto riguarda il Corriere valgono anche qui. Il racconto proprio degli ultimi minuti di vita le cronache dalla piazza alla biografia. Repubblica mette l'accento sui funerali, anche per le esequie sarà una prima volta, non ci sarà né il catafalco né la tripla bara, la salma arriverà nella basilica già all'interno del feretro in rovere, interrompendo così una tradizione che resisteva dal 1200. Anche qua su Repubblica l'immancabile Toto Papa, che però è più ristretto, perché il Corriere della Sera indica 12 nomi e il Repubblica invece ne fa 6. I tre italiani, Parolin, Zuppi e il patriarca di Gerusalemme Pizzaballa, che forse però è un po' troppo giovane visto che ha 60 anni e quindi insomma è complicato immaginare un papa che potrebbe stare sul soglio anche 30 anni. E poi c'è il responsabile della propaganda fide, il filippino Tagle, il cardinale arcivescovo congolese Ambongo, che è il più conservatore di questi, e poi il prefetto del dicastero Robert Francis Prevost. Giustamente però Repubblica segnala, in 12 anni di regno Bergoglio ha selezionato l'80% degli elettori, ma sbaglia chi pensa che si tratti di un gruppo compatto. Poi, già che c'è, Repubblica intervista anche Robert Harris, autore del romanzo Conclave, da cui è stato tratto l'omonimo film, che ha avuto un discreto successo nel nostro paese. È uscito durante le festività di Natale. Poi anche qua si parla del suo rapporto con Ratzinger, anche qua si parla della sua relazione speciale con l'Argentina, ovviamente, e poi i legami con la politica, una lunga intervista a Edith Bruch, scrittrice che ha incontrato, scrittrice sopravvissuta alla Shoah, che ha incontrato, mi pare, più di una volta Bergoglio. E ancora Luigi Manconi, che mette l'accento sull'enciclica Fratelli Tutti e la Chiesa dell'accoglienza. Così la lettura della Repubblica per quanto riguarda la morte di Bergoglio. Andiamo sul Manifesto, vediamo se c'è qualcosa di diverso, ma insomma è difficile poi trovare anche qualcosa di diverso, perché pure qui le prime pagine all'interno sono a cura dell'esperto del Manifesto, che è Luca Cocci, l'AD a Francesco, il Papa che ha smosso le mura della Chiesa. Poi anche qui il rebus della successione. Teoricamente il candidato migliore sarebbe il segretario di Stato Parolin, che ha l'età giusta perché ha 70 anni, piace ai bergogliani, piace ai progressisti, piace ai conservatori, è un ottimo diplomatico, Francesco lo teneva in altissimo conto, però appunto, siccome come è noto, chi entra da Papa esce vescovo, è preferibile non perdere troppo tempo nei confronti di questi giochini. E poi ovviamente, diciamo, il Manifesto dedica molto spazio e molto interesse al rapporto del Papa con i movimenti sociali contro la globalizzazione dell'indifferenza, scrive Alessandro Sant'Agata. Il dialogo con i movimenti popolari, la sua scuola teologica metteva al centro il pueblo, preferendo i subalterni all'élite illuministe. Quando si comincia a parlare di pueblo è sempre molto scivolosa la questione. E ancora però su questi temi il presidente della Fondazione Migrantes, che parla del testamento di Francesco contro muri e respingimenti. I governi non l'hanno mai ascoltato e a volte lo hanno criticato apertamente. E poi, e questo diciamo è un'altra sezione interessante, la relazione con il Latin America, da cui Bergoglio proveniva. C'è un articolo di Federico Larsen da Buenos Aires a pagina 9, dal titolo La trasformazione peronista tutta nel nuovo Francesco, a Buenos Aires non è più tornato, a impedirglielo è stata la lente della politica interna. Da un lato c'era la Chiesa conservatrice, contraria al matrimonio tra persone dello stesso sesso e all'aborto, dall'altra quella più movimentista, legata ai parroci delle periferie. Tentò di conciliare le due anime della cristianità argentina in contraddizione dopo la crisi del 2001. La sua visita in Cina, ricorda ancora, avvenne dopo più di mezzo secolo di relazioni interrotte con la Santa Sede. Su questo bisognerebbe aprire poi ancora un altro capitolo a sé stante. La presidente argentina Cristina Fernandez de Kirchner è stata la presidente più volte, ben 7, ricevuta dal Papa. E poi le relazioni con la teologia della liberazione, il rapporto con la teologia della liberazione, scrive Claudia Fanti, una vicinanza determinata che ha abolito l'assedio vaticano, invitò Boff tra i padri fondatori a collaborare all'enciclica Laudato Si, reintegrò Miguel Descoto e Ernesto Cardenal, considerati troppo sandinisti, poi peraltro diciamo perseguitati da Daniel Ortega, ma in questo in una fase successiva, quella della degenerazione narcomafiosa del Nicaragua di Ortega e Signora. Vabbè, poi tutti sono giustamente addolorati e si conclude qui la sezione dedicata al Papa. Infine, e poi diciamo chiudiamo, perché il Avvenire che abbiamo sotto mano insomma non ci è di molto aiuto in questa giornata, che può dire Avvenire? Niente, tutto il bene possibile, come è normale che sia, e ci si trova in attesa del funerale prima, che sarà un momento molto importante, e poi del conclave poi. Il Foglio oggi è interessante andare a leggere, perché è un quotidiano che ha sempre dialogato con la Santa Sede in questi 12 anni, e lo ha fatto alternando critiche, ma anche encomi. E tant'è che oggi ci sono delle riflessioni molto approfondite, che è interessante dare un'occhiata. C'è Loris Zanatta che parla di un Francesco sostanzialmente figlio di un certo populismo latinoamericano e argentino in particolare. Prima il popolo, scrive Zanatta, erede della cristianità ispanica, cresciuto in un cattolicesimo che quella cristianità elevò a mito, Bergoglio ne ha sempre sposato la filosofia della storia. Alla fine l'élite corrompe il popolo puro. Sergio Belardinelli invece parla della relazione del Papa argentino con l'Europa, la grande illusione, le elezioni di Bergoglio a pontefice ebbe un grande significato simbolico, la sua sembrava la strategia ideale per scuotere l'Europa e ricondurla a se stessa. Non è accaduto nulla di tutto questo. La Chiesa però, ricorda Belardini, è un'istituzione che ha a che fare con la politica, ma non è un'istituzione che possa essere ridotta a politica. Secondo lui l'errore principale di Bergoglio, quello che viene definito un gigantesco errore culturale, è stato considerare l'Europa una sorta di causa persa da abbandonare al proprio destino. E infine quello che è stato probabilmente in questi anni il più critico dalle pagine del quotidiano, e che invece oggi saluta, in qualche modo rende gli onori al Papa defunto, chi è stato Francesco, scrive Matteo Mazzuzzi. Il suo pontificato non è stato lungo, ma è come se in questi 12 anni si fosse riversato mezzo secolo di storia. Ha destabilizzato la Chiesa e per qualcuno solo così l'ha salvata da un destino museale. Le riforme in curia, gli aggiustamenti, le promozioni improvvise, le repentine cadute. Tranquillità? Mai. Non ha mai voluto mediatori tra sé e i fedeli, io e il popolo, niente tramiti, segretari eterni e leccacalze. L'ultimo atto del Papa che non vedeva la TV, scherzo del destino, è stata l'apparizione al Festival di Sanremo, di quel che sarà la Chiesa plasmata di Francesco, conclude Mazzuzzi. Nel turbinio di questo pontificato, lo dirà il tempo e nessun altro. Così la lettura del pezzo di Matteo Mazzuzzi, e dicevamo Avvenire non ci riserva grandi novità da questo punto di vista, e non potrebbe essere altrimenti. Allora, io direi che dopo questa lunghissima parte relativa alla notizia del giorno, ci prendiamo davvero un momento di requie, e dopo un breve intermezzo musicale ritorniamo in onda e in diretta, ritorniamo sempre alla rassegna stampa di oggi, ma andiamo a affrontare le questioni extra vaticane.
Emigrada, emigraniada, we come and rapper every time. Our destinies jammed every day, like deleted scenes from Kafka. Flash down the bureaucratic train, but if you give me an invitation to hear the bells of freedom chime, to hell with your double standard, we're coming rougher every time.
We're coming rougher, we're coming rougher,
we're coming rougher every time.
Hey, 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 hey,
we're coming rougher. Quickly jaded, to them we got nothing to say. Our emigrada, emigraniada, for them is Don Quixote's kind of way. But if you give me the invitation to hear the bells of freedom shout, to hell with your double standard, we're coming rougher every time.
We're coming rougher, we're coming rougher,
we're coming rougher every time.
Hey, hey, hey.
Allora, 9:25, sempre sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Riprendiamo le mosse ancora dai giornali di questa mattina, ma dopo aver esaurito, diciamo, la lunghissima pagina dedicata alla morte del Papa, andiamo a vedere che cosa è successo anche oltre il decesso di Bergoglio. Praticamente oggi i giornali sono divisi in due, c'è cioè un giornale dedicato alla morte di Papa Francesco e poi la seconda parte a tutto il resto. Allora, iniziamo anche qui dal Corriere della Sera e ricominciamo dalla Casa Bianca. C'è ancora sugli scudi, o meglio dire sulla graticola, il segretario alla difesa, questo Pete Hegseth, che è sostanzialmente un bullo da televisione, che è stato messo in, diciamo, nella carica che ricopre per la sua fedeltà al presidente, come tutti gli altri del resto. Ora, dopo vi ricorderete lo scandalo della chat in cui importanti segreti militari venivano messi a disposizione anche di un giornalista che si trovava là per caso. C'è un altro chat gate, ne parla Giuseppe Sarcina a pagina 36, ma anche tutti gli altri giornali ovviamente ne trattano. Exit, i segreti in un'altra chat, piani girati a moglie e fratello. Trump difende il suo segretario alla difesa, ma starebbe cercando un sostituto. E poi la falla bis nella sicurezza, mappe della Casa Bianca finite per sbaglio sul web, online per 3 anni a disposizione di 11.000 persone. Insomma, non da poco. Poi le guerre commerciali e i dazi. Pagina 37, la Cina rispedisce al mittente i nuovi Boeing e Wall Street crolla ancora. Donald Trump attacca Powell, il capo della Federal Reserve, giù le borse, ennesimo record dell'oro. Quando l'oro schizza in alto vuol dire che la situazione non è mai buona. Pechino intanto avverte gli altri paesi: se seguite Washington ci difenderemo. Eh sì, perché le relazioni commerciali e industriali fra Cina e Stati Uniti sono enormi, sono spaventosamente grandi. È chiaro che pensare di interromperle così con un colpo di un'iposca provoca disastri. Intanto sono pronti tagli anche al Dipartimento di Stato, a rischio 30 miliardi e 27 sedi diplomatiche. Dalla bozza di bilancio emerge il ritiro da Africa ed Europa. Il segretario di Stato Marco Rubio, che un tempo era un, lo ricordiamo sempre, insomma, era un fan prodigio della parte più di destra del Partito Repubblicano e adesso si trova ad essere il moderato della situazione, Marco Rubio definisce queste notizie come fake news, però la bozza, diciamo, l'hanno fatta loro. E ancora l'università di Harvard fa causa all'amministrazione Trump, l'accusa è quella pesantissima di violare i diritti costituzionali dell'università. Poi in qualche modo ancora a Trump c'entra, pagina 39, ma qui andiamo in Ucraina, è finita la tregua di Pasqua che in realtà non è mai iniziata. Valuteremo l'offerta di Kiev, annuncia Putin. Zelensky chiede 30 giorni senza colpire obiettivi civili. Domani i colloqui con gli USA a Londra. In discussione anche una zona nucleare intorno alla centrale di Zaporizhia, mentre un tribunale di Mosca ha ritenuto Google colpevole di aver divulgato i dati personali dei militari russi uccisi in Ucraina, questo perché un video di YouTube avrebbe rivelato il numero delle vittime e i dati personali dei soldati russi uccisi durante l'invasione. L'azienda multata di circa 40.000 euro. Poi dopo il flop diplomatico in Ucraina e l'altrettanto flop diplomatico in Medio Oriente, perché né in Ucraina né in né a Gaza, anzi né in Medio Oriente, diciamo, le guerre sono finite, nonostante siano passate ben più di 24 ore da quando Trump ha preso i poteri. Aveva annunciato che in 24 ore si sarebbe risolto tutto, e un terzo flop si annuncia, quello riguardo i le trattative sul nucleare iraniano. In Italia ottimi colloqui, annuncia Trump, e l'Iran chiede trattative alla pari, pronti a raggiungere un accordo se tutela gli interessi nazionali, annuncia Pezeshkian. La cosa divertente è che Trump chiede adesso sostanzialmente di tornare a quell'accordo, peraltro abbastanza infame, fatto da Obama con gli ayatollah iraniani, e che poi lui stesso nel corso del suo primo mandato aveva cancellato. Ma ecco, chiedere, diciamo, coerenza è cosa eccessiva. E mi pare che sia tutto per quanto riguarda la lettura del Corriere. Segnaliamo nelle cronache da Siracusa la morte, l'ennesima morte di un minorenne, di un giovanissimo, accoltellato a Francofonte in provincia di Siracusa, un sedicenne ucciso con ogni probabilità da un ventunenne con cui aveva litigato per futili motivi. Forse sarebbe il caso di fare un po' mente locale su queste situazioni, lasciando perdere, diciamo, sia quegli opposti estremismi, ecco, mettiamola così, che siamo ancora in periodo pasquale, quindi siamo tutti più buoni. Allora, così il Corriere della Sera. Repubblica riparte, diciamo, post Bergoglio, riparte dall'Ucraina. E attacchi dopo la tregua, ma riparte la trattativa. A Londra vertice chiave, Zelensky propone un cessate il fuoco per i civili, Mosca apre, Stati Uniti in pressing per un accordo, mercoledì l'incontro. Fra l'altro era stato annunciato diciamo, l'accordo per Pasqua da Trump, insomma, è andato a finire come è andato a finire. Pronto il piano USA, no a Kiev nella NATO, sì alla Crimea russa. Nel testo presentato a Parigi, gli americani controllerebbero la centrale di Zaporizhzhia in una zona neutrale. Vabbè, questo è il piano di Putin, insomma, poi se uno lo fa proprio va benissimo, basta che non lo chiami in un altro modo. E anche qui c'è molto spazio per Pete Hegseth, che mette i piani di guerra sulla chat del padel anche. E poi anche qui, diciamo, vabbè, le cronache, possiamo andare oltre. Nella sezione dedicata all'economia si parla della nuova abbordata di Trump al presidente della Fed, della Banca Centrale Americana, Jerome Powell, e Wall Street che ricrolla. Wall Street in rosso, vola l'euro, la moneta USA torna ai livelli del 2021, mentre l'oro supera i $3,400. Poi c'è nella pagina dell'economia c'è un interessante trafiletto a cura di Rosaria Amato su il gap ricchi poveri a Milano, soprattutto, ma non solo. Redditi, scrive la Amato, a Milano c'è un abisso tra ricchi e poveri. La ricchezza degli italiani non gira solo tra gli yacht ancorati a Portofino, la città italiana con il reddito pro capite più alto nel 2023, 88.141 euro. Da un'indagine di Accelera Intelligence per Repubblica sui dati delle dichiarazioni dei redditi del 2023 emerge che i quartieri più ricchi di Milano godono di entrate altrettanto significative. Per il codice di avviamento postale 20145, cioè la famigerata zona City Life, si arriva a 83.316 euro cada uno. Per la zona fra Duomo e Brera 77.264 euro. Per Sant'Ambrogio 73.871 euro. Eppure la media di Milano è di 36.408 euro. C'è infatti una distanza enorme con i quartieri medi abbienti. A Quarto Giaro si scende a 19.372 euro, a Città Studi a 24.495. Un fenomeno che si ripete ovunque, da nord a sud, anche se con cifre diverse. A Roma si va dai 65.000 euro del quartiere Pinciano Parioli ai 14.252 di Ostio e ai 19.225 di Torre Angelo. A Genova si oscilla tra i 46.688 del quartiere residenziale Albaro, o Albaro, chi lo sa, ai 19.252 di Rivarolo. A Padova si va dai 47.588 euro annui del centro storico ai 22.468 del quartiere Arcella. Al sud i redditi sono più bassi, ma le distanze sono comunque enormi. Per Napoli si va dai quasi 42.000 euro a neanche 14.000, a Palermo da 35.000 a 7.700, a Reggio Calabria da 30.000 a 18.000 euro. È un dato che è trasversale a tutte le grandi e medie città italiane. La frattura fra centro e periferia con i quartieri residenziali che hanno i redditi quattro volte più alti di quelli periferici, due città in una. Così gli interessanti dati di Repubblica. Poi andiamo al manifesto, del manifesto possiamo segnalare, anche qui post Bergoglio per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, il CPR di Bari, dopo Giadere il CPR di Bari, domani l'udienza. Scrive Giansandro Merli, chiedendo asilo ha mandato in tilt la nuova fase del protocollo. Il trentenne marocchino è arrivato in Italia ma non è stato liberato. Se la Corte d'Appello pugliese bocciasse questa prassi, il governo sarebbe nei guai. Resta da capire cosa accadrà in Albania nei prossimi giorni, se anche gli altri migranti faranno domanda di protezione e il centro si svuoterà un'altra volta. Si parla di questo ping pong di persone fra l'Italia e l'Albania che sta diventando davvero parossistico. E poi vabbè, la tregua di Pasqua in Ucraina, l'abbiamo detto, è finita senza essere iniziata, scrive Francesco Brusa, dopo 30 ore di leggera flessione degli ieri attacchi russi di nuovo massicci. Quindi le la pagina delle culture. Scusate, Roberta De Monticelli firma la recensione degli scritti di George Orwell dal titolo Fascismo e democrazia, in libreria dal 24 aprile per le edizioni Fuoriscena. Il volume raccoglie i testi redatti dal grande scrittore inglese fra il 1940 e il 1945. E poi l'ultima pagina del manifesto è dedicata all'Argentina, ma stavolta diciamo extra Bergoglio. Scrive Fabrizio Gabrielli: rivoluzione argentina, il 22 aprile di 40 anni fa si apriva il maxi processo alla giunta militare. Luis Moreno Ocampo, all'epoca procuratore aggiunto, racconta come andò e perché fu a beneficio del mondo intero. Non era comune, ricorda Ocampo, in quegli anni processare dittatori. Abbiamo dimostrato che c'è un'alternativa alla violenza, che il nemico si può processare senza doverlo uccidere. Lunga e interessantissima intervista che senza dubbio consigliamo. Allora, questo era il manifesto. Per quanto riguarda la lettura di Avvenire, che oggi è un po' sfuggente come giornale, ecco, cercheremo di riprenderlo. Del resto la loro situazione è quella che è, e anche qui diciamo esaurite tutta la lunghissima sezione dedicata al Papa, c'è da ricordare di certo l'economia, con lo scontro Stati Uniti-Cina, da Pechino ritorsioni sui dazi, ieri Boeing rispediti negli USA, la Cina allarga la rappresaglia, nuove politiche egemoniche americane, Trump annuncia che ci sarà un accordo con l'Unione Europea, il dollaro ai minimi dai 3 anni, le tariffe al centro dei lavori di Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale a Washington. E nel frattempo il vicepresidente statunitense se n'è andato in India, Vance è volato alla corte di Modi, un'intesa per distanziare la Cina. Al centro della missione la tessitura diplomatica per arrivare a un accordo che consenta a New Delhi di aggirare la spada di Damocle dei dazi. A questo punto, cioè, sti dazi non li paga più nessuno, è proprio una barzelletta, ecco. Pechino tuona contro i paesi che si inchineranno agli Stati Uniti. C'è una breve che ritroviamo solo qui dal Congo, dove si registrano almeno 32 persone uccise nell'ultima ondata di violenza nella regione di Valikale, nella provincia orientale del nord Kivu. E poi diciamo non c'è molto altro per quanto riguarda la lettura odierna di Avvenire. Il dubbio, allora, del dubbio ci sono varie questioni da segnalare, ma soprattutto direi la più importante è che in occasione della morte di Bergoglio, diciamo, il dubbio, così come fa anche l'Unità, per carità, mette molto l'accento sull'impegno del defunto Papa nei confronti di carceri e carcerati, e questo è un tema che ovviamente al dubbio sta moltissimo a cuore. E Francesca e gli ultimi insieme fino alla fine, giovedì si era scusato con i carcerati per non poter officiare la lavanda dei piedi, e diciamo quest'idea è presente in tutta una serie di articoli che troviamo all'interno del quotidiano di oggi. Poi sicuramente sempre dal punto di vista della legislazione penale, come non ricordare l'articolo di Valentina Stella dal titolo Errori giudiziari, ancora nessuna tutela per le vittime, la maggioranza frena sulle giornate per i casi tortora, accantonate per ora anche le proposte per garantire visibilità alle assoluzioni e riconoscere la responsabilità di chi sbaglia. Infine, dagli... c'è tutto un interessantissimo dibattito scientifico e filosofico sulla giustizia riparativa, che purtroppo non possiamo affrontare qui, ma che pone davvero dei temi molto molto interessanti e molto molto delicati. In particolare oggi interviene un ordinario di diritto processuale penale all'Università degli Studi della Bicocca che ritiene che il diritto penale, che ritiene, dice, il diritto penale è laico, la giustizia riparativa vuole trasformarlo in un fatto morale, che è una dichiarazione che si presta a critiche, ma non è neanche diciamo, non si può neanche lasciare andare così con un'alzata di spalla, sicuramente. Infine, dagli Stati Uniti, pizze a domicilio, scusate, per intimidire i giudici anti-Trump. Decine di magistrati coinvolti in tutti gli USA, le ordinazioni a nome di Daniel Anderl, il figlio della giudice Esther Salas, che venne uccisa da un falso fattorino nel 2020. Insomma, bei tempi che si vivono da, da quelle parti. E essere presi di mira una giudice di corte d'appello che in passato ha rigettato le argomentazioni degli avvocati di Donald Trump, che sostenevano che l'ex presidente dovesse beneficiare dell'indennità penale. E poi abbiamo anche la sorella di una giudice che aveva messo anche lei sotto accusa Donald Trump. C'è un giudice, John Kochenor, un giudice federale che ha bloccato il decreto che mirava a abolire il principio dello ius soli. Insomma, davvero una brutta aria, ma a noi di questa cosa evidentemente non ci importa moltissimo, perché non mi risulta che, diciamo, grandi contestazioni siano state fatte nei confronti di Vance, a parte i turisti americani che lo volevano linciare al Colosseo perché aveva perché pretendeva di bloccare tutto il Colosseo per se stesso, ed è stato mandato via. Chi lo sa, certe cose non riesco a capirle, ma probabilmente, visto che le d'avanza, non le capirò mai più. Allora, chiudiamo con le cronache di Roma. Per quanto riguarda le cronache di Roma, abbiamo la Repubblica, che in realtà ci parla di quello che succederà da un punto di vista pratico per il saluto e le esequie di Papa Francesco. Ovviamente allerta massima, si racconta un po' il piano sicurezza e basta, insomma, non è che c'è molto altro da raccontare. E la cronaca romana del Corriere della Sera, idem, perché c'è Roma che piange Francesco, Roma che saluta il suo Papa, e direi basta, insomma, non è che c'è molto altro da raccontare. Allora, 9 e 48 minuti primi, si chiude qui dunque la nostra rassegna stampa mattutina, la rassegna stampa che vi dà appuntamento a domani intorno alle ore 8, come al solito un pochino, un breve intermezzo musicale, poi vediamo che cosa ci aspetta nel corso della mattinata. California.